Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS alle 9.30, sempre con Carlo Reglia e Magica Fossati. E adesso rientriamo in Italia. Ritorniamo in Italia, dove continuano le votazioni per l'elezione del 13° Presidente della Repubblica. Al terzo scrutinio, fumata ancora nera, era l'ultimo, dove per raggiungere il quorum servono 673 voti.
Noi ieri abbiamo iniziato un viaggio appunto per ricordare i presidenti che hanno fatto la storia. Lo abbiamo fatto raccontandovi di quelli che il nostro ospite Antonio Maria Orecchia, professore di storia contemporanea all'Università dell'Insubria a Varese, ha chiamato i presidenti notai. E invece adesso parliamo di quelli che lui definisce presidenti protagonisti, un cambiamento che avvenne grazie a Sandro Pertini, che capì alla perfezione come utilizzare la televisione. Ma il vero strappo con la tradizione si ebbe con l'elezione di Francesco Cossiga il 3 luglio del 1985. Ascoltiamo allora la seconda parte dell'intervista con lo storico Antonio Maria Orecchia.
L'elezione di Cossiga, innanzitutto Cossiga era al momento il presidente più giovane a salire al Quirinale, perché Cossiga sale al Quirinale nel 1985, è scaduto il settennato di Pertini. Pertini sperava in una riconferma, ma invece le cose non vanno così. Ma soprattutto Cossiga viene eletto al primo scrutinio. E in tutta la storia del nostro paese solo Cossiga e Ciampi nel 1999 sono riusciti in questa impresa di venire eletti al primo scrutinio. Cossiga è il presidente più giovane, ha solo 57 anni, ma in realtà ha già un passato politico importantissimo. Intanto lui, anche lui è sardo, come segni, era stato un bambino prodigio in pratica a scuola, ma soprattutto Cossiga era stato il ministro degli interni durante la tragedia di Aldo Moro. Aldo Moro, tra l'altro, che lui sarebbe dovuto diventare presidente della Repubblica nel 78 e non Pertini. Come ministro degli interni era appunto il ministro che purtroppo aveva visto la morte di Aldo Moro, si era dimesso dalla politica per un anno, poi era tornato, aveva ottenuto la presidenza del Consiglio dei Ministri, era stato capo del governo. Ora, Cossiga era famoso per la sua sobrietà, era un uomo che in teoria parlava poco e in effetti, una volta eletto, per i primi 5 anni Cossiga rispetta questa immagine, cioè Cossiga fa veramente il presidente notaio. Poi però, nel 1990, con la caduta del muro di Berlino, Cossiga decise, disse lui proprio, di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E Cossiga iniziò a picconare, questa è la definizione, gli ascoltatori lo ricorderanno, a picconare a destra e a manca, cioè a attaccare furiosamente il sistema dei partiti in senso lato, a prendere delle posizioni che scatenarono polemiche furibonde all'interno del paese.
Se avessi picconate le istituzioni verrei meno ai miei doveri, al massimo posso chiedere che le istituzioni siano modificate. Ci mancherebbe altro che dessi picconate alle istituzioni. Io sto dando picconate a questo sistema politico.
Ne cito solo due. La prima, quando disse: se mi danno del piduista io non mi offendo, in riferimento allo scandalo della loggia massonica deviata alla P2, no? Che tutti conosciamo. Ma peggio ancora, quando esplose lo scandalo di Gladio, cioè di questa struttura militare nascosta, Stay Behind, no? Che operava nell'Europa occidentale. La questione era molto grave perché non era una questione di carattere costituzionale. Ebbene, invece Cossiga sostenne di considerarsi un gladiatore, che i gladiatori erano dei patrioti, e anzi si autodenunciò alla magistratura, sfidando la magistratura a dire il contrario.
In questo tuo dibattito partecipa un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso.
La ringrazio.
No, la faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente.
Grazie.
Presidente.
La ringrazio.
Sì, ma dico, io vengo da una famiglia di magistrati, ma si vergognerebbero di aver sentito quello che ho già detto, questo come si chiama, palamara come il tonno.
Qual è la motivazione di
della
questo
lettera.
Suo giudizio così severo?
Su che cosa? Dalla faccia. Io ho fatto politica per 50 anni e vuole che non riconosca uno dalla faccia.
A ciò, cioè a queste posizioni veramente, e potremmo elencarne molte altre, a queste posizioni veramente molto, molto divisive a dir poco, Cossiga però unì anche un linguaggio che francamente, questo io mi assumo le mie responsabilità, che francamente un Presidente della Repubblica non si dovrebbe più. Iniziò a attaccare e a insultare mezzo mondo.
Questo proprio, Antonio, è interessante sì. Perché a un certo punto c'è questa metamorfosi e sembra quasi che Cossiga stia scrivendo i titoli per i quotidiani, tanto sono forti le sue vere e proprie sparate.
Esatto, sì, sono delle sparate che fanno la felicità della stampa e ovviamente dei comici. Uscirà anche un libro dal titolo, chiedo scusa per i termini, ma dal titolo Anche i presidenti nel loro piccolo si incazzano, che riportava in ordine alfabetico tutti gli insulti che Cossiga aveva rivolto ai suoi colleghi. Ma io ve ne cito un paio. Vabbè, quella famosissima è, voi pensate, un Presidente della Repubblica che si rivolge al segretario del partito di opposizione del paese, cioè più forte, e cioè Achille Occhetto, che era stato il leader del Partito Comunista e poi del PDS, del Partito Democratico della Sinistra, quando il PC aveva cambiato nome, e Occhetto venne apostrofato come lo zombie con i baffi e anche lo gnomo che dirige un partito di gnomi. Sempre del PDS, Luciano Violante, il famoso magistrato, poi appunto politico, veniva definito da Cossiga il piccolo Wyszynski. Berlusconi, dice Cossiga, se è il nuovo De Gasperi, io sono il nuovo Carlo Magno. E poi ancora, Ciriaco De Mita, suo ex compagno di partito, bugiardo, gradasso, il solito boss di provincia. Ora, Paolo Cirino Pomicino, uomo di Andreotti e ministro del bilancio, semplicemente un analfabeta. E ancora, finisco con questo, Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo della Democrazia Cristiana, che poi uscì dalla DC, secondo Cossiga era un, cito, un povero ragazzo, uno sbandato, che danneggia l'unità della lotta alla mafia, mal consigliato da un prete fanatico che crede di vivere nel Paraguay del 1600. Cioè Cossiga diceva queste cose.
A distanza di 30 anni, perché?
Allora, da un punto di vista storico, gli storici sono un po' divisi, perché per alcuni Cossiga era lucido e aveva un piano. Il piano era quello di oltrepassare la Prima Repubblica, visto che era caduto il muro di Berlino, e aprire verso una Repubblica presidenziale, col sistema maggioritario, eccetera. E la cosa può anche avere un senso in teoria, per carità. Secondo invece altri, che poi dopo minacciarono Cossiga di finire sotto impeachment, quindi sotto processo, secondo altri Cossiga, come dire, non era lucido, semplicemente non era lucido. Quello che è sicuro è che a un certo punto parte del Parlamento, in particolare il PDS, lo minaccia di impeachment, cioè di metterlo sotto processo, e Cossiga allora deciderà di dimettersi qualche poco tempo prima della scadenza naturale del suo mandato. Ma notate, Cossiga si dimise il 25 aprile del 1992. 25 aprile per il nostro paese è una data significativa, la data della liberazione, e polemicamente Cossiga si dimette proprio il 25 aprile. Io dico, da storico, non lo so, certamente Cossiga aveva capito che il sistema politico era abbastanza allo sbando. Contemporaneamente io credo che un Presidente della Repubblica non possa usare il linguaggio che Cossiga usava, insomma, molto semplicemente.
E con la lente di Francesco Cossiga, come possiamo leggere poi i Presidenti della Repubblica italiani che gli sono susseguiti? Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella.
Loro sono i veri protagonisti, ma la lente è proprio quella, hai proprio ragione. Perché? Perché se noi notiamo, finisce per così dire la Prima Repubblica, ma in realtà finisce un sistema con una classe dirigente che viene quasi spazzata via dalle inchieste della magistratura, dall'età che era molto avanzata degli stessi protagonisti, eccetera. E allora al Quirinale arrivano uomini, l'età media dei presidenti è di 73 anni, tenete presente, arrivano uomini che devono supplire alle carenze del sistema. Io cioè la leggo in questo modo. Il presidente Scalfaro, che viene eletto, notate, non a caso, dopo un impasse lunghissima, ma 2 giorni dopo la morte di Giovanni Falcone, cioè quando la mafia uccide Falcone, il Parlamento, che era inchiodato da giorni, elegge immediatamente Oscar Luigi Scalfaro. E Scalfaro deve supplire al disastro del sistema politico che è in disfacimento. Lo stesso si può dire per il presidente Napolitano, quando cioè nel 2011 opera affinché nasca il governo di Mario Monti, che può piacere o non piacere, io non entro nel merito, se volete entriamo, ma che appariva come la garanzia della tenuta dei conti di un paese che rischiava la bancarotta, certamente però segnando la fine dell'esperienza di Silvio Berlusconi, come tutti sanno. Sono presidenti protagonisti che rimangono dentro le prerogative della Costituzione, ma certamente una novità assoluta per la storia del paese.
Come possiamo concludere questa nostra carrellata? Perché in effetti, soprattutto se si guarda un presidente come Sergio Mattarella, sembra di essere anni luce dall'esperienza Cossiga.
Eh sì, è certo. Ma io la chiuderei in questo modo. È abbastanza singolare, però in genere questo paese dà il meglio, storicamente diciamo, questo paese dà il meglio di sé quando è in difficoltà. Ora, il Parlamento in questo momento è in grave difficoltà perché è praticamente balcanizzato, cioè nessuno ha la maggioranza, in più nessuno dei gruppi, e in più c'è il gruppo misto, conta almeno 112 parlamentari, quindi la situazione è molto complessa. Io però, ripeto, trovo che questo paese dia sempre il meglio quando è in grave difficoltà, e quindi confido che il Parlamento riesca a tirar fuori qualcosa di buono, insomma.
Un'ultima domanda, da storico, oddio, sembra un po' tipo collezionista di figurine, qual è il tuo preferito dai Presidenti della Repubblica e invece qual è secondo te stato il peggiore Presidente della Repubblica d'Italia?
Allora, il mio preferito, avendo io 50 anni, come tutti possono immaginare, tu torni alla tua giovinezza e quando vedi il Presidente della Repubblica in uno stadio di calcio che si alza quando l'Italia segna il terzo gol contro la Germania nel 1982 e davanti a tutti, davanti al re di Spagna, dice "non ci prendono più", che è la frase che stavano dicendo tutti gli italiani, chiaramente il preferito non può essere che Pertini, anche se io ho una predilezione per Ciampi. Il peggiore, ecco, sul peggiore invece la cosa diventa seria, però io credo sinceramente che la vicenda di Antonio Segni sia una vicenda troppo complessa per non essere ricordata, e anche il biennio finale di Francesco Cossiga, a mio parere, per la dignità e il credito che deve avere il Presidente della Repubblica, insomma, su questo ci sarebbe qualcosa da ridire, io credo. Però Pertini certamente, e secondo me anche Ciampi, ha gestito molto bene il paese in un momento di grave difficoltà.
E questo era Antonio Maria Orecchia, professore di storia contemporanea all'Università dell'Insubria a Varese, che ci ha parlato appunto dei presidenti protagonisti, un cambiamento nella figura dei presidenti della Repubblica Italiana che iniziò con Pertini e raggiunse il suo apice con Cossiga. Ieri invece avevamo ascoltato la prima parte dell'intervista con la storia dei presidenti notai. Potete ancora riascoltarla sul nostro sito, che è sempre quello, sbs.com.au/italian. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.